When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Questa in tre parti, ma la prima parte, ma questo qua avanti, no, la freccia non va, quindi faccio così, se ci clicco dovrebbe andare avanti. Ecco, qui vado veloce perché il tempo ne ho già, non è molto, e siamo in ritardo. Praticamente io mi occupo di questa missione e mi è venuto in mente di parlare di gamma sedi, anche se molto preliminarmente, pensando ai possibili nuovi topic per un altro satellite che è stato proposto all'ESA, però non è stato accettato perché da un po' di anni a questa parte i satelliti ad alta energia o per raggi cosmici perdono sempre rispetto a quelli per quasi sempre. Rispetto a quelli per l'ottico, per l'infrarosso, che permette di guardare lontano il cosmo, UX con tecnologia già stabilita, e soprattutto per le missioni per gli esopianeti, perché è un topic più fresco rispetto alla energy physics. Astrophysics. Questo è sufficiente per farvi vedere quanti soggetti puntiformi, quante stelle nei raggi gamma abbiamo visto negli anni con i vari satelliti. Bisogna andare fuori dall'atmosfera, come per i raggi X, per detectarli principalmente, ma è possibile anche la Terra. Con Fermi ne abbiamo visti circa 5.000, quindi siamo ancora all'epoca di, come diceva Giuliano, delle migliaia di stelle di Parcos per quanto riguarda il numero di sorgenti. E come vedete, o sia da Terra con questo o con i satelliti, per quanto riguarda le altre energie, io parlo di raggi X e raggi gamma, comunque vado veloce. Questo è, diciamo, non abbiamo i telescopi o le antenne nel radio, ma abbiamo una tecnologia completamente diversa per rilevare i fotoni gamma, su cui adesso non mi soffermo, non mi serve un qualcosa per il tempo, altrimenti so che vado sempre lungo. Praticamente Fermi Gamma Telescope è partito nel 2008, quindi a giugno saranno 15 anni che osserva il cielo ad ogni istante e per 360 gradi per tutto l'arco solido del cielo. Queste sono le mappe in falsi colori perché ovviamente rappresentiamo l'intensità con delle scale di colori, cioè i nostri occhi non vedono i raggi gamma, però quello che risulta comune è comunque il piano della galassia che si vede anche nei raggi gamma, perché è data soprattutto dall'interazione dei raggi cosmici ad alta energia con il gas che producono raggi gamma. E quindi, come nella mappa di Gaia, noi riusciamo a vedere il piano e alcune sorgenti, ma le sorgenti sono molto diverse dalle stelle che vede Gaia. Vediamo soprattutto oggetti molto energetici, appunto, che emettono raggi X o raggi gamma, come quasar, blasar, stelle di neutroni, pulsar, buchi neri in accrescimento, interazione di gas con raggi cosmici e raggi energia. Quello che volevo dire è che, per esempio, l'ESA ha una flottiglia di satelliti, è quello che ho detto prima, potete notare la differenza tra la flottiglia di satelliti nell'ottico infrarosso, relativamente all'X, e quelli del gamma, integral borderline. E come curiosità, Cosby è il primo satellite per osservazioni scientifiche, cioè che guardava il cielo e non la Terra, della appena formata Agenzia Spaziale Europea, che era appunto per i raggi gamma. C'è un grande punto interrogativo dopo integral e Comet e Fermi, e lo strumento ESA cui ha partecipato. Il quadro interrogativo che riporto qui è semplicemente gli anni dell'astrofisica delle alte energie, ripeto, sempre radiazioni elettromagnetiche e fotoni, cioè fotoni ad alte energie, in funzione dell'energia che va da 1 keV, che è la tipica energia dei raggi X sopici, fino a sopra 100 keV. Cominciamo ad avere una tecnologia che si chiama Cercos telescopare, che permette di avere delle specie di antenne per i raggi gamma da Terra, quindi non è necessario mettere gli strumenti su satelliti. Come vedete, quando finirà il 2000 si aprirà un vuoto nel cielo, ma abbiamo storicamente una regione che è stata poco vista da qua, dal 1999, quando è finita la missione, ecco. Compton Gamma Ray Space Telescope, che è quella dei MEV, dei Medium Energy Gamma Rays, che include interessanti processi fisici come tutta l'astrofisica delle interazioni nucleari, termonucleari, per esempio, ed anche dell'annichilazione materia-antimateria. Quindi abbiamo degli strumenti futuri di grande tecnologia con un buco in mezzo proprio qua. È per questo che abbiamo provato a fare una proposta. Il cielo nel Medium Energy Gamma Ray è effettivamente ancora poco esplorato. Astro Gamma sarebbe stata la prosecuzione ideale delle precedenti due missioni Gamma dell'ESA, ma non è stato approvato. Un primo fatto che lega l'astronomia Gamma al topic di questa giornata sono gli esopianeti, cioè noi regolarmente, almeno in 3-4 occasioni, almeno per quanto riguarda l'ESA, abbiamo perso contro missione per quanto riguarda l'osservazione degli esopianeti, oppure missioni per l'esplorazione del sistema solare. Come ho detto, per gli esopianeti, perché è una scienza nuova e molto eccitante, ma è anche perché le missioni per l'esplorazione sia delle lune, ad esempio, o degli asteroidi, producono come side science, come scienza ancillare, bellissime immagini che coinvolgono di più, diciamo, l'uomo, il cosiddetto uomo puro nella strada. E quindi aiutano nel processo di alfabetizzazione scientifica per quanto riguarda lo spazio. E qui potete notare quante missioni vi sono attualmente e nel vicino futuro. Solo quella deve essere lanciata tra queste, perché è stata lanciata recentemente, per l'osservazione degli esopianeti. E qui c'è, potete vedere quindi che è una bella flottiglia. Ma lasciamo parte questa prima polemica che lega, no polemica, però spiegazione del perché non riusciamo più a farci accettare un satellite Gamma né dalla NASA né dall'ESA dopo Fermi, che ancora comunque vola, ma comincia ad avere la sua età. Adesso parlo solo di due piccoli topic. In realtà il titolo sulle influenze sugli esopianeti, quello l'ho tolto perché non ho tempo. Per quanto riguarda un possibile aspetto che posso chiamare gamma ray settima, in realtà forse è più giusto chiamare gamma ray techno signature, cioè la ricerca o il contatto tramite segnali tecnologici nei fotoni ad alta energia. Come curiosità, ricordo che, ad esempio, nell'era quando la radioastronomia raggiunse la maturità, fine anni 50 e primi anni 60, si pensava che i quasar erano delle idee molto esotiche, potessero essere qualcosa di un tecno segnale, cioè qualcosa di non naturale, tanto che su questo brano CTA 102, per i quali i satelliti attuali in volo come Fermi, Agile, Dampe, producono anche dei cosiddetti astronomi Telegrams, perché sono oggetti molto variabili e producono spesso dei burst, dei flare, che vengono comunicati alla comunità scientifica, alla comunità astrofisica. Sì, c'era una rock band dei Verdes che aveva fatto una canzone sulla possibile origine extraterrestre di questa radio sorgente da Caparo, CTA 102, credo che sia il Cambridge Catalog, lista non mi ricordo. E allora questo mi ha fatto venire l'idea, ma adesso siamo nella maturità dell'astronomia gamma, di nuovo guardiamo processi soprattutto non termici, supratermici, perché siamo nel CERN, anche se nel MEP potremmo, con il nuovo satellite potremmo vedere, come ho detto, il termonucleare, quindi processi anche più interessanti dal punto di vista tecnico. Il fatto degli esopianeti io lo vedo collegato alla possibilità di civilizzazioni extraterrestri. Più pianeti terrestri scopriamo, più è possibile che esistano, più forse la probabilità che esistano forme di vita, anche forme di vita avanzate. Secondo me c'è una proporzionalità. E come vedete, i risultati sugli esopianeti conquistano facilmente le copertine di prestigiose negli ultimi anni riviste come Nature Science. Una cosa di cui volevo parlare è, ad esempio, volevo far vedere questo esempio, la scoperta di un misterioso comportamento visto da questo che è il Santo Telescopio Ottico Kepler, sia per quanto riguarda il flusso nel tempo, sia per quanto riguarda la distribuzione nei vari colori ottici, diciamo, nello spettro. Ha diversi aspetti per cui non vengono facilmente spiegati, anche se sembra che adesso probabilmente potrebbe orbitare intorno a questa stella un remnant di una stella compagna oppure una popolazione molto grande di corpi proprietari che non emettono nell'infrarosso. Ebbene, questa idea però da alcuni è stata anche considerata discutibile oppure comunque alternativa a quella presenza, ad esempio, delle cosiddette Dyson sphere, che più che sphere direi array, cioè di Qui vedete le interpretazioni della fantascienza, tra cui adesso ritorniamo di nuovo a Star Trek, in cui c'è un episodio che c'è una vera sfera di Dyson, l'ideale piena, ma in realtà è più probabile che ci siano dei ringworld o degli aerei attorno alla stella per sfruttare tutta l'energia della stella centrale. Questo è il Truman Dyson, Dyson Ring, Bubble, Arrays, eccetera, Shell. Allora, in realtà, ovviamente, l'acquario si è guardata questa stella, ma non si è visto niente. Ricordo sempre storicamente, oltre che la canzone dei Verdi, il famoso segnale wow al Big Ear Radio Observatory, che era con antenne X, non paraboloidi, quindi a megahertz, come è un po' la Croce del Nord di medicina. E questo osservatorio dell'Ohio è famoso per noi che facciamo blaster, le gamma blaster, perché ha combinato, ha scoperto proprio nel radio, prima che nell'ottico, molti AGN, blaster e quasar, e hanno quindi il nome storicamente della scoperta del catalogo. Infatti, molti si chiamano per esempio J287 perché è l'Ohio, dell'Ohio, sul catalogo dell'Ohio, la striscia J, numero di 287. Gamma dei seti, gamma delle tecnologie. A seconda della scala di Kardashev è possibile però pensare di andare oltre quello che siete fatto finora, cioè guardare nel radio, ascoltare l'universo o cercare alcune evidenze nell'ottica, ad esempio con i flashes o a volte anche con i raggi X, con spettri peculiari o linee. Che cosa ci può dire i raggi gamma? Ovviamente i raggi gamma richiedono molta energia per essere prodotti, però potrebbe essere più facile rilevarli, cioè potrebbe essere conveniente per sia segnali intenzionali, sia per leakage. Leakage vuol dire segnali non intenzionali, ma di fenomeni tecnologici dispersi nello spazio. Ad esempio, se pensiamo a tecnologie futuristiche, da science fiction possiamo pensare a fornaci di antimateria, l'annichilazione, produce positrone, l'elettrone produce la riga, produce un'emissione a 0,5 megaelettronvolt, quindi di nuovo sempre nel software. Ma anche guardare una sorgente nel gamma che non si vede nell'ottico, ma per notare temporal signature spettrali non spiegabili con la fisica naturale. Cosiddetti laser era un'idea già negli anni 60, cioè manipolare la propria stella non solo per prenderne tutta l'energia, ma per usarne proprio tutto il materiale, fino a ridurlo a un'otto giovane, che viene disassemblato e usato per costruire queste megastrutture o comunque sostenere l'energia di queste civiltà molto avanzate. E i raggi gamma possono essere una minestra non precedentemente sfruttata abbastanza. Anche sulla Terra c'è qualcuno che sta provando a fare gamma ray laser con positroni, BECCS, Bose-Einstein, condensa. E per quanto riguarda i fast radio burst, ci sono ancora forse piccole, sono sempre marginali queste che includono il Little Green Man nella astrofisica, ovviamente, però ci sono ancora degli scritti e delle teorie che prevedono un'origine non naturale. E perché non cercare allora millisecond gamma ray flashes? Perché anche se richiedono una grossa energia, possono essere testimoni di fenomeni tecnologici allo stesso modo dei fast radio bursts. La terza ed ultima cosa è la ricerca di segnali, come abbiamo visto con i fotoni, ma abbiamo avuto anche questo oggetto che fisicamente, materialmente, ci ha visitato nel nostro sistema solare ed è certo che viene da fuori il sistema solare, quindi l'abbiamo chiamato un visitatore interstellare. Questo è stato scoperto nell'ottico, è Hawaii. Il nome viene appunto dalla lingua hawaiana, che è stato scoperto sui telescopi che stanno a 4.000 metri su una china, ha una traiettoria tipicamente diversa da quella. Questa è la size, più o meno è come l'Empire State Building, 100 metri, e ha una forma molto particolare, molto allungata. Questo è il cielo gamma visto da Fermi. Abbiamo analizzato tutto il PAT, ovviamente, che rispetto alle stelle cosiddette fisse, sapete che sia i pianeti sia gli asteroidi, soprattutto questo che era molto veloce provenendo dallo spazio interstellare, si è mosso rispetto alle stelle cosiddette fisse, diciamo di Candela memoria. E abbiamo analizzato quindi tutto il suo PAT, vedendo i dati di Fermi, gamma le scale del Fermi che va con lo scassate. Vedete che l'orbita è molto particolare e si è arrivati anche a capire che è molto allungato, anche grazie alle curve di luce che sono state fatte nell'ottico. E adesso è venuto a apparire, adesso sta andando verso Pegasus. Tutti questi cinque sono semplicemente la Terra che fa la rivoluzione ogni anno, e più è lontano, più il circoletto appare, il mondo apparente di questo di Oumuamua appare piccolo. In realtà ci sono spiegazioni naturali per l'Interstellar Object che sono legati ai modelli di migrazione e di formazione dei sistemi solari su cui vado avanti. Ma un'altra cosa interessante è che è stata vista che c'era una piccola percentuale di accelerazione non gravitazionale, cioè non dovuta semplicemente alla fuga di potenziale del Sole. Anche questo è spiegabile in modo naturale, ad esempio, se l'oggetto non è molto compatto e ha soprattutto materiale ghiaccio che è molto possibile, simile a una cometa interstellare. Quando fai i jet di materiale, di gas, di vapore acqueo, questi possono dare una spinta non gravitazionale all'oggetto. Però questo ha reso alcuni abbastanza eccitati, soprattutto Avi Loeb, che ci ha scritto pure un libro e aveva prima pubblicato un articolo su Science America con serbatoi strani circa questo oggetto, su cui adesso no, ovviamente non ho tempo di dilungarmi, ma ha portato anche il solito media hype, così dice, nei giornali e nei social, tanto che il Fatto Quotidiano c'era scritto "Uomo sta arrivando", come comportarsi in caso di pressione aliena. C'ha scritto pure un libro, penso, non l'ho letto, però penso che parli soprattutto di questo. Nella prima ipotesi si pensava potesse essere una vela solare, credo che la tua ipotesi per quanto riguarda l'artefatto alieno sia che sia un pezzo, un manufatto, che una specie di detrito, grande detrito di una megastruttura. È una sonda attiva, però non lo so, non l'ho letto bene il libro. Ci siamo scambiati solo un'email quando volevo fare quel giochino di controllare il gamma. Abbiamo tirato fuori degli upper limits che adesso mostro qua. Praticamente queste sono le zone che abbiamo analizzato. Ne abbiamo visto già un secondo di oggetto interstellare. Poi queste sono Oumuamua è stato scoperto nel 2017, mentre quest'altro nel 2019. Per Oumuamua abbiamo analizzato i dati dal 1 gennaio 2017 fino al 15 aprile, che è molto veloce, quindi poi non aveva senso, era troppo lontano. Gli upper limit, cioè i limiti su cui possiamo dire che se c'è emissione di raggi gamma non è superiore a, questo vuol dire limite Pampelbientite gamma, non escludono comunque, come ci ha detto Lotto, qualunque ipotesi di propulsione con motore nucleare o ad annichilazione, ad esempio. Quindi comunque non leggiamo questo in niente, infatti è rimasto semplicemente un esercizio, però abbiamo voluto vedere. Anche perché ci sono ipotesi naturali, cioè ogni asteroide e anche la Luna emette raggi gamma per il semplice fatto che i raggi cosmici incidono sulla superficie, però anche lì non abbiamo abbastanza sensibilità. E qui vi riguardo solo una carrellata molto science fiction di quello che si trovava in rete, come provavano a immaginare l'oggetto, un'astronave, un pezzo di megastruttura. C'è Star Trek, questo è classico, è la Doomsday Machine, che attiva la Constellation, anche galattico. E finisco così con Oumuamua, che vi ricordo Star Trek 4 lunghi, solo perché la forma è cilindrica, molto allungata. Era una sonda, come diceva dopo, che però veniva a cercare qualcosa, invece questo è passato e ci ha lasciato. E vabbè, la conclusione è semplicemente: ce l'abbiamo questi strumenti, possiamo fare di più sensibili. Non dimentichiamo raggi gamma, raggi X, neutrini e raggi cosmici dallo spazio, anche per la ricerca di tecnosintesi.
Domande? Commenti?
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Media & Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.